Giovanni capitolo 5 verso 4. Poi vi dico il titolo. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Noi siamo nati da Dio? Se abbiamo creduto in Gesù, abbiamo ricevuto Gesù nel nostro cuore, abbiamo ricevuto Gesù come Signore, come Salvatore, come Perdonatore, come Maestro, come guida, come colui che ci insegna giorno per giorno e noi seguiamo le sue vie e mettiamo in pratica i suoi insegnamenti, allora siamo nati da Dio. E quindi con la fede vinciamo il mondo. Amen. La nostra vittoria, questo è il titolo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Significa che noi possiamo lottare il nemico e vincere. Ma per vincere il mondo non è il nostro nemico. È quello che ci ostacola. Ma non è il nostro nemico. Il mondo è fatto di persone e nel mondo ci sono delle persone. Ma quando la parola di Dio dice che vince il mondo è, diciamo, la condizione di questo mondo, l'organizzazione di questo mondo, la struttura del ragionamento di questo mondo, che non è conforme a quella che Dio ha voluto dare nella creazione. Tutto è stato poi stravolto, cambiato, il modo di ragionare delle persone, perché il peccato ha sconvolto la mente, il peccato ha accecato gli occhi delle persone per vedere le cose vere e le fa vedere in una maniera contraffatta, le ferite, le esperienze negative fanno cambiare i comportamenti e quindi lo stile e tante cose di questo mondo non sono sane, non sono corrette, ci portano lontano, ci creano ostacoli, ci creano delle difficoltà, ci creano delle situazioni pesanti quotidianamente e noi dobbiamo vincerlo. E vi dico una cosa, per vincere il mondo non abbiamo bisogno né della preghiera e nemmeno di lottare i demoni. Abbiamo bisogno a volte soltanto di mettere in azione la nostra fede. La nostra fede. E con la nostra fede possiamo superare tutte le difficoltà. E questa ce l'abbiamo. Il Signore ce l'ha donata a ognuno nel momento in cui siamo nati di nuovo, ha dato una misura di fede. E tutti ce l'abbiamo questa misura di fede. E questa misura di fede può essere accresciuta, può essere potenziata man mano che conosciamo la verità, man mano che conosciamo il Signore, man mano che sperimentiamo chi è il Signore. E quindi possiamo poi andare e vincere su tutte le situazioni, gli eventi difficili che ci permettono di trovarci magari in situazioni pesanti. Noi le abbiamo interpretate come momenti gravi nella nostra vita, però non le abbiamo letti con un'altra chiave. Io ho visto nella parola di Dio, ma ho visto anche nella mia vita, come esperienza, come momenti, diciamo, vissuti, e queste cose sono ripetutamente che si verificano, non è solo una volta ogni tanto, ma spesso succedono queste cose, che sono circostanze in cui ci veniamo a trovare, in cui il Signore realizza un laboratorio perché Gesù è il nostro maestro, non solo il nostro Signore, ma anche il maestro. Per i 12 era il maestro, per i 70 era il maestro. Sì o no? Lo è anche per noi. Gesù è anche maestro. il maestro divino, il migliore dei maestri, colui che insegna. E lui ha degli strumenti per insegnare. E a volte sono strani gli strumenti didattici che Gesù usa. Io uso la lavagna, il gesso, il libro di testo. Ci sono degli strumenti, il computer, il proiettore. Ma Gesù usava altre cose, usava altri strumenti. Leggiamo una storia, che è un fatto che è successo, dove possiamo vedere che cosa Gesù usava per fare una lezione. Matteo 8, dal verso 23. Ed essendo egli salito nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco sollevarsi in mare una tempesta così violenta che la barca era coperta dalle onde. Ora egli dormiva, e i suoi discepoli, accostatosi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, noi periamo. Ma egli disse loro: perché avete paura, uomini di poca fede? E alzatosi sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. Allora gli uomini si meravigliarono e dicevano: ma chi è costui al quale anche il mare e i venti ubbidiscono? Gesù usa la barca come classe, il cielo come lavagna e la tempesta come problema da risolvere. Per completare l'opera e fare in modo che la lezione non la dimenticassero più, si addormentò. Vi immaginate un terremoto e l'insegnante che dorme. Gesù non era stupito di niente perché era tutto organizzato. La lezione era già preparata. Dovevano imparare delle cose importanti, i discepoli, perché i discepoli vivevano una situazione in cui si spaventavano di qualunque cosa. Avevano paura della tempesta, avevano paura dei fulmini, avevano paura di questo, avevano paura di quello. E quindi avevano paura. Gesù gli doveva insegnare che non dovevano avere paura. Caucca, qualcuno dice. No, Gesù gliel'ha insegnato con i fatti. Con la fede si può vincere la paura. Con la fede. Allora, Gesù dormiva, veramente non lo so se proprio dormiva. Un giorno il Signore ce lo rivelerà. Se dormiva oppure volutamente teneva gli occhi chiusi perché loro potessero esprimere quello che gli stava succedendo, quello che volevano fare. A un certo punto hanno gridato: Maestro, salvaci, noi periamo. Ma egli disse loro: perché avete paura, uomini di poca fede? C'è il problema, messo il dito nella piaga. Vedete voi, avete paura perché avete poca fede. Avete poca fede, questo è il problema della vostra paura, perché avete poca fede. Se voi avete fede non avrete paura. E quindi il problema è uno. Ma come glielo doveva dimostrare che era questo il problema? Glielo doveva dimostrare nell'azione che Gesù ha compiuto. Ha detto alla tempesta: taci. E la tempesta si è acquietata. Non sapevano come risolvere il problema difficile e Gesù subito gli ha dato la soluzione. Parla. Parla al problema. La fede ti fa parlare. La fede ti fa dichiarare quello che sei e in chi sei e chi ti ha dato quello che ora tu puoi dire. Cioè, Gesù è il Figlio di Dio. Noi siamo figli di Dio, amen. Ma non è solo questo. Gesù doveva insegnare loro che anche loro potevano fare la stessa cosa. che non avevano bisogno né di gridare Gesù salvaci e nemmeno di avere paura. Una volta che hanno imparato queste due cose sono cresciuti tanto, ma ci voleva però una classe speciale, un'aula speciale e degli elementi speciali, o meglio, dice effetti speciali, qualcuno dirà, la tempesta. Quando tu hai paura di morire, la impari. È come se non si impara. La impari anche a gridare. Ma il Signore cos'è che voleva fargli capire? Vedete, io sono sempre con voi. Anche se a volte sembra che sto dormendo. Anche se a volte sembra che non ci sono. Anche se a volte non vi dico niente, anche se a volte non parlo, anche se a volte non mi vedete, ma io sono con voi. Se voi siete vicino a me e non mi vedete, io ci sono. E io sono colui che vi ha dato l'autorità per fare quello che dovete fare. Se ci sono i problemi, non dovete spaventarvi, non dovete avere paura, solo dovete parlare al problema e dire chi siete e che cosa credete e in chi credete e quale braccio può spezzare questo problema. Perché è chiaro che noi non siamo l'Onnipotente, non siamo Dio. Ma quando noi parliamo al problema, mettiamo con la fiducia in Dio, di che cosa siamo in Dio, che siamo i Suoi figli e che Dio ha il Suo braccio onnipotente a nostro favore. Allora in quel momento, quando noi parliamo, le cose, Dio muove il Suo braccio. Il problema è semplicemente la fede. Ora certamente hanno imparato chi è Gesù, hanno imparato a conoscerlo, hanno imparato anche a fidarsi di più di Gesù. Perché nei problemi, nella soluzione del problema difficile, pesante, quando tu vedi la soluzione di quel problema, impari a fidarti di Dio. Impari a conoscere di più la grandezza di Dio. Proprio in quel momento, nella grande difficoltà, che comprendi chi è Dio. Per te. Amen. E lì hanno realizzato i discepoli che Gesù può parlare alla tempesta. Ma un giorno Gesù ha detto: voi farete cose maggiori di quelle che faccio io. Voi ne farete di maggiori. Perché? Perché Lui ci ha comandato di fare delle cose, di predicare il Vangelo. Di vivere in santità, di vivere manifestando l'amore di Dio, vivere essendo coerenti con quello che Gesù ci ha insegnato e praticando quello che Gesù ci ha insegnato. E attraverso la nostra ubbidienza vediamo che i problemi se ne vanno. Quindi il problema di fede. Ora i discepoli hanno imparato a conoscere Gesù ancora di più. Hanno conosciuto di più il Signore, ora si fidano di più, è un problema anche di fiducia, ma ci voleva la tempesta, ci voleva la barca, perché la barca è quel luogo dal quale non puoi uscire, che se esci sei finito, il mare ti inghiotte, la barca sicuramente danzava sopra le onde e ogni volta che danzava chissà quanti litri d'acqua entrava. Un po' usciva, un po' entrava. Loro erano in ammollo. Però a un certo punto il mare, la tempesta fece bonaccia. E là hanno visto la soluzione. Hanno detto, ma che abbiamo? A chi stiamo seguendo? Che anche il vento e la tempesta gli obbedisce. Ma chi? Il creatore di tutte le cose. Noi apparteniamo al creatore di tutte le cose. Il creatore di tutte le cose, l'Onnipotente, che crea le cose solo con la parola. Ci ha messo il suo spirito e anche noi quando parliamo con il suo spirito determiniamo determinate condizioni. La potenza di Dio, lo Spirito Santo fa il resto. Non siamo noi che facciamo i miracoli, è Dio che fa i miracoli, ma noi dobbiamo credere e parlare in accordo a quello che il Signore ci ha detto. Il Signore ci vuole insegnare nei momenti difficili, nelle situazioni pesanti, là non dobbiamo avere paura. Sappi una cosa, Dio ha creato un laboratorio di insegnamento. Dio sta usando determinate situazioni difficili, determinate cose, forse è una bolletta che non puoi pagare. Forse c'è qualche cosa che non puoi fare, forse c'è qualcosa che non ti puoi permettere e mentre la devi dovresti farla, allora non sai come risolvere il problema. Ok, c'è Gesù nella barca, devi solo parlare, avendo fiducia in Lui, e dichiarare, e poi vedrai la mano di Dio e ti fiderai di più di Dio. Non avete paura, non abbiate paura, Gesù dice, non abbiate paura. Il problema vostro è che avete poca fede. Amen? Gloria al Signore. Che bella aula. Io non ci vorrei andare a fare lezione. Però che lezione hanno imparato gli apostoli, i discepoli? Non sarebbero diventati apostoli forse se non avessero assistito a questa lezione. Ma non era solo questa la lezione, un'altra volta il Signore si trovava, la leggiamo in Marco 11, dal verso 12. Il giorno seguente, usciti da Betania, egli ebbe fame. E vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualcosa. Ma avvicinatosi, adesso non vi trovo altro che foglie, perché non era il tempo dei fichi. Allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse: nessuno mangi mai più frutto da te in eterno. E i suoi discepoli l'udirono, così giunsero a Gerusalemme. Anche qui c'è un altro laboratorio, un albero di fico. E arrivano lì. E Gesù mette enfasi sull'albero che non ha frutto. Dici: io ho fame, però qua quest'albero frutto non ne ha, io ti maledico. I discepoli hanno sentito tutti questa cosa, hanno visto che cosa ha fatto, che cosa ha detto, che cosa voleva il Signore Gesù, hanno notato tutto questo, però, bene, ma la lezione... Questa è l'introduzione della lezione. La lezione si sviluppa il giorno dopo, grazie a quello che era stato fatto il giorno prima. Il giorno dopo si ritrovano a passare da lì, dal verso 20, leggiamo: il mattino seguente, ripassando vicino al fico, lo videro seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordandosi, gli disse: maestro, ecco il fico che tu maledicesti è seccato. Allora Gesù, rispondendo, disse loro: abbiate la fede di Dio, perché in verità vi dico che se qualcuno dirà a questo monte: spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. Tutti noi sappiamo queste scritture perché li cito sempre. È una scrittura fondamentale per la fede. Ma come poteva Gesù insegnare questo se non avesse dimostrato prima che quello che diceva era vero? Se non avesse maledetto il giorno prima il fico, non si sarebbero accorti che il fico era secco. Se l'avesse fatto, diciamo così, mentalmente, non avesse udito nessuno quello che Gesù stava dicendo, non avrebbero imparato. Ma Gesù ha parlato in modo udibile. Ecco, questa è una cosa importante, che dobbiamo dire in modo udibile. Ha insegnato loro che in tante cose, ora qui vediamo che cosa... quali obiettivi doveva raggiungere Gesù con questa lezione. ma ci voleva prima tutta una sperimentazione, ci voleva l'albero, ci voleva la parola e ci voleva il fatto che l'albero doveva seccarsi, altrimenti la lezione non si poteva svolgere. Ecco, quando Pietro vide, dice, ma guarda, videro tutti, però Pietro parlò, gli altri non hanno parlato. Ma Pietro ha parlato, sapete, Pietro è quello più istintivo, quello che a volte parla a proposito, a volte parla a sproposito, però parla e impara più degli altri. Altri invece, per paura, non parlano, oppure non escono dalla barca, ma Pietro esce anche dalla barca, anche se poi dopo non ce la fa, e quindi viene, in qualche modo, ha bisogno poi di essere preso da Gesù. Però gli altri, lui ha poca fede, ma gli altri non avevano per niente. E quindi Pietro in questo è campione. Io lo definisco così. Dice, ma come quello che ha rinnegato Gesù 3 volte? Non ha importanza. Gesù sapeva tutto, non è stato sorpreso di niente. Così come sapeva che il fico l'indomani gli avrebbe dato la possibilità di insegnare su Marco 11:23. E sapeva che questa scrittura sarebbe stata scritta e che sarebbe stata predicata nelle chiese che credono nella fede e che predicano sulla fede. E però doveva dimostrarlo. Dice, ma guarda, si è seccato. E sì, Gesù ha detto, sì. Perché c'è potenza quando si parla. Quando si dichiara la parola, se non dubiti nel cuore, ma credi che avverrà, ti sarà fatto. Questo è importante. Gesù doveva trasmettere questo. La cosa importante è che tu non devi dubitare, ma quando tu parli significa che ci deve essere la fede. Ci deve essere quella certezza che quello che dici avverrà. Se tu quando parli credi che avverrà quello che stai dicendo, allora accadrà. E tu potrai dire al monte di spostarsi e gettarsi nel mare e il monte ti ubbidirà. Così come io ho detto al fico di seccarsi e il fico si è seccato. E questo hanno imparato intanto come funziona la fede. Che la fede funziona parlando, non pregando o piangendo davanti a Dio. Sì, tu puoi pregare e piangere davanti a Dio, è giusto che lo fai, è giusto che lo facciamo, però questo non significa che stiamo mettendo in azione la fede, stiamo pregando, stiamo respirando davanti al Signore, stiamo portando un problema al Signore, questa è una cosa, ma a volte per vincere il mondo abbiamo bisogno della fede, ma la fede non è pregare, la fede è parlare, credendo che quello che diciamo avviene. La fede è questo. A volte dicono, io ci ho, prego perché ho fede. Va bene, il discorso non fa una grinza, però dobbiamo dire che cos'è veramente la fede. La fede è quella cosa che ti fa credere nel cuore che Dio ti ha dato potenza, ti ha dato autorità, che sei amato da Dio e che Dio è vicino a te. È quello che da Dio interessa è che tu stai bene e che tu vivi e che tu abbi quello che è necessario, ma soprattutto che non perdi la fiducia in Lui ed erediti la vita eterna. Dio è interessato a questo e Dio farà di tutto perché tu non perda niente di quello che Lui ti ha provveduto. Questa è la cosa importante, questo è quello che Dio vuole che noi non dimentichiamo mai, che siamo amati e che e Lui non ci lascerà e non ci abbandonerà. E quindi quando noi parliamo, Lui ci ha detto, se tu parli e credi che le cose avverranno, ti saranno fatte. Quando tu parli, naturalmente, semplicemente dici, beh, sto fiore è verde, sto fiore è rosa, io lo vorrei rosso. Fiore diventa rosso. Questa è una cosa cretina. Il problema è quando c'è un ostacolo e Dio ti ha comandato ad andare dall'altra parte dell'ostacolo. Gesù aveva comandato ai discepoli, andiamo all'altra riva. Dovevano andare all'altra riva e il mare, c'è stata la tempesta. E l'ostacolo era la tempesta. ma l'ostacolo non si poteva togliere così semplicemente invocando il Signore. Gesù lo ha fatto e lo farà tante volte anche con noi, anche quando noi gridiamo il Signore ci libera facendo Lui qualcosa. Però il Signore ci vuole insegnare qualcosa di più, ci vuole fare capire qualcosa di più, il Signore ci vuole fare comprendere che dobbiamo essere noi a parlare al problema, che Lui farà tutto il resto, è Dio che lo farà, ma noi dobbiamo parlare, perché tu stai andando dall'altra riva, stai andando dove il Signore ti ha mandato. Certo che se tu vuoi andare in un altro posto dove il Signore non ti ha mandato e trovi l'ostacolo, chi dice ammi so Dio, è inutile che tu predichi, è inutile che tu parli, non potrà la tua fede spostare un monte che Dio ci ha messo. Se gliel'ha messo Dio, il monte non lo potrà spostare. Ma se ce l'ha messo il diavolo, o se ci trova nel mezzo perché altri gliel'hanno messo, è inutile che tu puoi parlare, tu puoi invocare il Signore. A volte Dio, siccome conosce il nostro livello di crescita, allora può intervenire Lui con la sua potenza. Però se tu parli, la cosa funziona. Questa è la nostra vittoria, la nostra fede, dice la parola di Dio. È la nostra fede la vittoria. E noi dobbiamo imparare a usarla, la fede. Non a piangere e non a cercare le soluzioni naturali. Le soluzioni naturali non sono la... Sapete, a volte ci restiamo delusi perché per noi le soluzioni naturali è andare dall'amico, dal parente, da questo, da quell'altro, a chiedere quello che noi non abbiamo. Ma a volte il problema non si può risolvere, perché se ti hanno diagnosticato qualcosa di brutto, l'amico non ti potrà fare niente. Anche se ti può dare dei soldi, ti vai a fare visitare o operare da un più grande chirurgo, ma il chirurgo può arrivare fino a un certo punto, il chirurgo solo taglia, toglie. Però quando le cose sono ormai allargate in tutti i tessuti del corpo, come fa? Che cosa può fare il chirurgo, il migliore dei chirurghi? Che cosa può fare? Là c'è bisogno della mano di Dio. Là c'è bisogno solo di un intervento soprannaturale. È lì che poi la fede funziona. Amen. E allora, qui c'è un'altra lezione dove si imparano tante cose. Uno, la necessità di portare molto frutto. Guardate che questa lezione è importante, perché il Signore si aspettava che quest'albero potesse, perché era un bell'albero, ci aveva tante foglie ed era pronto ed era il momento di poter avere anche il frutto, nel senso che di poterlo avere anche se non era maturo, ma ci doveva essere, che non era ancora la stagione, però già ci dovevano essere i piccoli frutti, che anche se erano acerbi, ma invece non c'erano nemmeno quelli. Il Signore voleva trovarlo. Ma perché è importante che portiamo frutto? Qual è lo scopo? Perché così ci paghiamo la vita eterna? No, perché se portiamo frutto, i primi a beneficiare siamo noi. I primi a essere pieni di gioia siamo noi. I primi a godere ed essere liberati dalla tristezza, dalla depressione, siamo noi. Vi ricordate quando i discepoli sono andati ubbidendo al Signore che gli aveva detto andate e annunziate il regno di Dio e dite il regno di Dio si è avvicinato a voi, guarite i malati, liberate gli oppressi, risuscitate i morti. E loro sono tornati tutti felici e contenti. E hanno detto, sai, anche i demoni ci sono sottoposti, perché abbiamo visto che il diavolo ci temeva. Ed erano oltremodo contenti, avevano portato frutto e il frutto gli aveva prodotto gioia. Quando tu vedi un albero senza foglie e senza verde, senza niente, senza frutto, senza foglie, ti porta gioia. Ma se vedi un albero carico di frutti maturi, pronti da mangiare, già il colore stesso del frutto ti rallegra il cuore. La vista stessa dell'albero carico Io quando vedevo un albero, un limone, dicevo, un limone che è frutto, però mi piace. O l'arancia. Non è che ne posso mangiare tante perché mi fanno male, però io mi cimentissi su tutta la mia, mi mangiassi una poco. E già il vederlo mi rallegra. Amen. Quando noi portiamo frutto, i primi a gioire siamo noi. Ecco perché il Signore vuole che portiamo frutto, non perché se no andremo all'inferno. No, assolutamente. Certo, quella sarà una conseguenza, ma non perché non abbiamo portato frutto che andremo all'inferno, ma perché quella condizione di non portare frutto significa che ci ha portato aridità, ci ha portato tristezza, incredulità, confusione, dubbi, e quindi la nostra fede si è affievolita fino al punto di morire. Perché la nostra salvezza è qua se abbiamo perseverato fino alla fine. Perseverato in che cosa? Perseverato credendo e avendo Gesù come Signore. Quindi la prima cosa è il frutto, portare molto frutto. La seconda cosa, dobbiamo fare quello che Gesù ha fatto, cioè parlare alla difficoltà, maledire quello che ci mette ostacolo, quello che non ci consente di proseguire. Dobbiamo parlare, dobbiamo dichiarare quello che siamo e dobbiamo dichiarare quello che deve fare l'ostacolo. Dobbiamo dirgli che cosa deve fare. Dice, ma chi? Come si pazzo? Parli a un oggetto? Parli a un problema? Ma un problema ti può capire? Se non ti capisce il problema, ti capisce che te l'ha messo lì il problema. Chi è che ci ha messo l'ostacolo lì? Quello lo capisce. Chi gliel'ha portato lì il problema? Lo deve capire. Non è il problema che deve capirlo, ma chi l'ha creato il problema. Amen. A volte noi combattiamo contro il problema, ma dobbiamo combattere contro chi ha messo il problema, chi contro chi ha creato il problema, che non sono sempre carne e sangue. Amen. Terza cosa, dobbiamo fare quello che Gesù ha fatto. Ah, questo l'avevo già detto. Scusate, forse ho saltato. Dobbiamo un'altra cosa, avevo detto il secondo, giusto? Parlare alle difficoltà. Il terzo è quello che dobbiamo stare attenti alle parole che escono dalla nostra bocca. E devono essere le parole dette con convinzione. Devono essere parole dette con la certezza che siamo figli di Dio e che Dio ci ha dato un ordine per fare una determinata cosa e ora quel problema non ce la farà fare quella cosa. Facciamo un esempio. C'è un bisogno nella Chiesa, e c'è una situazione che deve essere risolta e tu non puoi collaborare perché c'hai un problema tuo, allora tu puoi parlare quel problema tuo perché devi fare qualcosa per la Chiesa, perché c'è un problema, in questo momento c'è bisogno di te, e allora tu puoi parlare a quel problema, e quel problema può essere risolto, sicuramente se tu parli senza dubitare. Quindi stiamo attenti alle parole che diciamo, perché non siamo chiamati a mormorarci. Non siamo chiamati a fare le vittime, siamo chiamati a parlare al problema, a dichiarare al problema quello che è e quello che deve fare. Quarta cosa, fare nella stessa maniera di come Gesù l'ha fatto. Non solo quello che Gesù ha fatto, ma con la stessa motivazione di come Gesù lo ha fatto. Non ha dubitato. Non ha dubitato, ma era sicuro dentro di sé che il giorno dopo, passando di là, l'albero l'avrebbe trovato secco. Ma non tanto perché ce l'aveva con l'albero, ma doveva insegnare ai suoi discepoli una lezione indimenticabile. Allora non c'era il videoproiettore, non c'era il computer, però c'erano gli alberi, c'era la barca, c'era la tempesta, c'erano tutte queste cose. Guardate, queste cose ci sono ancora, eh? I problemi ancora ci sono. E questi sono sussidi didattici importanti perché il Signore ci vuole insegnare determinate cose, noi dobbiamo solo imparare. E allora quale deve essere la nostra attitudine? La nostra attitudine deve essere quella: Signore, aiutami a capire che cosa devo imparare stamattina. Perché se mi sto trovando in questa situazione, io intanto non voglio avere paura, non mi voglio preoccupare, ma voglio capire che cosa mi vuoi insegnare, perché voglio crescere, voglio raggiungere la statura di Cristo, voglio che tu mi fai vedere che cosa ancora non ho capito, o quantomeno sicuramente ci sono tante cose che non ho capito, ma voglio capire che cosa mi vuoi fare capire oggi attraverso questa situazione, perché oggi sicuramente mi vuoi insegnare una cosa e io voglio imparare, perché voglio praticare. Amen? È importante questo. E così il Signore comincerà a farti capire tutto. Garantito, ve lo dico con la massima certezza. La vostra crescita, la nostra crescita, la crescita di ognuno di noi dipende dal fatto di come ci comportiamo nelle prove, nelle difficoltà. Quando ci sono queste situazioni, sappiate una cosa, c'è un problema, ma nel problema c'è anche la soluzione. Il Signore Gesù ha detto che niente è impossibile a chi crede. Niente è impossibile a chi crede. E allora Lui ci ha dato la fede, noi abbiamo la fede, parliamo, usiamo la fede, e questo problema non c'è. E questa è la nostra vittoria. La nostra vittoria è la nostra fede. Se tu vuoi vincere usando altre armi, usando la dialettica, usando la tua esperienza, usando la tua forza muscolare, usando i tuoi soldi, vincerai qualche volta, ma non vincerai sempre. Spesso te le prendi. Ma se usi la fede, vincerai sempre. Se usiamo la fede, questa fede dobbiamo usarla alla stessa maniera di come la usava Gesù, di come agiva Gesù, alla stessa maniera di come agiva Gesù. Gesù parlava e le cose succedevano. Amen. E Gesù ha detto: voi ne farete di maggiori, ne farete di maggiori. Un giorno i discepoli si trovarono in una certa condizione, ma lo leggiamo nella scrittura, Luca capitolo 17 verso 5. Si parlava di perdono, si parlava di quante volte bisogna perdonare, eccetera eccetera. Allora i discepoli dissero, allora gli apostoli dissero al Signore: accresci a noi la fede. E il Signore disse: se avete tanta fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gesso: sradicati e trapiantati in mare, ed esso vi ubbidirebbe. Se aveste fede quanto un granello di senape, direste a questo gesso: sradicati e trapiantati nel mare, ed egli vi ubbidirebbe. Non è il problema di quanto grande è la tua fede o quanto piccola possa essere la tua fede. Qua il Signore ha detto: quando un granello di senape, significa niente come grandezza. Quello che conta è che sia pura la fede, che sia fede pura, non finta. E la fede pura, sapete che cos'è? La fede pura è essere poggiati sull'Onnipotente. Non sulla tua la grandezza della tua fede, ma sul grande Dio Onnipotente. E lì la soluzione. Se tu ti poggi sulle tue capacità, allora tu cerchi di vedere, di fare crescere la tua fede. Ma Gesù ha detto: non c'è bisogno di fare crescere la vostra fede. C'è bisogno che voi abbiate la fede nel grande Dio. Che cresca dentro di noi invece la consapevolezza della grandezza di Dio. è anche la consapevolezza che senza di Lui non possiamo fare niente e che abbiamo bisogno di Lui. Questa è fede pura. Poi non c'è bisogno di misurarla, perché, vi dico la verità, il Signore non ci ha detto che ce ne vuole poi tanta, ma quando un granel di senape significa non è la grande fede. Voi sapete, alcuni dicono, ma io ci ho tanta fede, e mentre piangono davanti ai problemi. Giacomo dice, mostrami le tue opere e io vedrò la tua fede. Come faccio a capire quanto, quant'è la tua fede se non vedo le opere che fai? Se tu hai la fede, fai le opere, ma se le opere non le fai, vuol dire che fede non ne hai. Ora qua non si tratta di quanto è grande la fede, ma se ce l'hai quanto un granel di senape. E se tu sei del Signore, se tu hai dato la tua vita al Signore, se tu ti sei affidato a Dio, allora un granel di senape ce l'hai. E di più non ne hai bisogno. Perché altrimenti Gesù sarebbe un bugiardo. Ma Gesù non è un bugiardo. Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Amen. La nostra vittoria è la nostra fede. Io voglio dire questo alla Chiesa, a questa Chiesa locale, perché io predico qui, a questa Chiesa locale devo dire che tante cose si devono portare al Signore in preghiera e dobbiamo credere che il Signore risponde alla preghiera, ma non tutto è necessario portarlo in preghiera, a volte è necessario invece usare la fede. Qualcuno può dire, ma la fede funziona senza la preghiera? Certo che funziona senza la preghiera. Se tu ti affidi a Dio mentre parli, se tu sei chiamato a dire la verità, quando quella verità ti costa, però per onorare il Signore la devi dire la verità, ci vuole la fede. Dice, ma se io mi autodenuncio, vado, mi arrestano. Se io dico questo, mi arresteranno subito, oppure mi fanno una multa di 10.000 euro. Ma che sono stupido? Che io mi autodenuncio per farmi arrestare? Ebbene, là ci vuole la fede. A dire, ok, se mi arrestano, va bene, ma io non posso dire una bugia. Non posso dire qualcosa che non è vero. Devo dire quello che è vero. E là ci vuole la fede. E quando tu usi la fede e parli e vedi che le cose succedono, e poi dici, ok, ho fatto bene allora. Queste sono opere che mostrano la fede che abbiamo, come dice Giacomo. A volte non c'è bisogno di fare preghiere. Preghiamo ogni situazione, ogni piccolo problema, ogni cosa. Preghiamo che il Signore intervenga. No, ci sono cose che devi fare tu. È inutile che preghi Dio. Se non hai la forza, chiedi a Dio la forza. Se non hai l'intelligenza per farlo, allora chiedi a Dio la sapienza, chiedi l'intelligenza. Ma ci sono cose che devi fare tu. Per esempio, chi è che deve disciplinare i propri figli? Non può dire, Signore, disciplinane, ma io a te da agerato. Tu li devi insegnare. Signore, insegnaci la rugazione a chi sta vivendo. Ma ci ha insegnato tu, non ci può insegnare Dio. Dio ha autorizzato te a farlo. Alcuni dicono, ma poi però si arrabbia con me mio figlio, poi non mi ama più, non mi vuole bene. Non è vero. Si arrabbierà se non lo fai. Quando sarà grande. Poi ti dirà, tu non mi hai insegnato quando mi dovevi insegnare l'educazione, non me l'hai insegnata e ho passato un sacco di guai perché tu non mi hai amato. Ma come, io non ti ho amato? Poi magari ci resti male. E di queste storie sapete quante ne ho viste e quante ne ho sentite. Di figli che si sono lamentati. Un figlio che mi ha detto, che dice, ma tu lo sai che io ero drogato? Mi drogavo e i miei genitori non si sono accorti di nulla. Ma quanto mi guardavano questi genitori? Quanto hanno avuto cura di me questi genitori? Non si sono accorti che io portavo la droga a casa, che c'avevo a casa la droga e la tenevo nei... Non l'hanno visto. Non hanno visto che il mio comportamento era solo, si arrabbiavano solo perché io ero quello che ero. E questo porta odio ai suoi genitori, semplicemente perché i suoi genitori non l'hanno osservato attentamente, non sono per sicuro, non ci sono passati legnati. E non si è sentito amato, ma questo l'ha capito da grande. E da grande ha deciso di odiare i suoi genitori, ma fa male. Perché l'odio non porta a nessun risultato, nessun prodotto, solo male, morte, tristezza. Però questo è quello che succede come conseguenza. Quante volte vediamo che le persone non riescono a perdonare, gli viene così difficile perdonare, perché troppo è il dolore che hanno. E non avendo la rivelazione dell'amore di Dio, la grandezza e la potenza del perdono, non sanno perdonare. Ma perché? Perché qualcuno non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. O ha fatto quello che non doveva fare. E lì il problema. Allora noi dobbiamo stare attenti che quello che c'è da fare, si deve fare. Non puoi pregare per ogni cosa. Ci sono cose in cui tu devi pregare perché non sai come fare, ma se sai come fare non c'è bisogno di pregare, lo devi fare. Poi ringrazi Dio che ti ha dato la forza per farlo. Oppure puoi pregare: Signore, io so che cosa devo fare, però non so se ce la farò, ma io mi appoggio sul tuo aiuto. Signore, per favore, aiutami, sostienimi. Questa è la preghiera che possiamo fare, ma no: Signore, rimuovimi questo problema tu. E tu che fai? Mentre io sposto il problema. Niente. Ti vedi il film? Non è così. Noi dobbiamo usare la fede, ma la fede non è solo pregare, la fede è anche azione. È basata sull'azione. Gesù per fede insegnava, Gesù per fede cacciava i demoni, Gesù per fede guariva i malati. E poi la preghiera era un'altra cosa, lui pregava di notte, ma di giorno agiva in fede e di notte parlava con Dio. Poi di giorno usava la fede e muoveva gli ostacoli. Man mano che c'erano li spostava. 10.000 persone che non avevano niente da mangiare. E allora lì c'era un problema. Ok, la soluzione c'è, parliamo. Benediciamo il pane e i pesci. Benediciamoli, perché Dio che ha creato queste cose saranno sufficienti per saziare tutti. Là c'è bisogno di un intervento soprannaturale. Ha parlato al pane e ai pesci e ha benedetto il Dio che ce l'ha provveduti. E sono bastati per saziare tutta quella gente. 12 ceste sono avanzate. 12 ceste. Questo è la fede, usare la fede. Gesù è l'esempio perfetto della nostra fede. Gesù insegnava la fede, anche noi dobbiamo insegnare la fede, dobbiamo imparare e anche insegnare, perché siamo allievi e possiamo anche essere maestri con il nostro esempio. Amen? Allora, nelle difficoltà, che facciamo? Piangiamo? Gridiamo a Dio? Oppure diciamo: Signore, ok, qua c'è una lezione che tu mi vuoi, oggi sono a scuola. Oggi sono a scuola. Maestro, che cos'è la lezione di oggi? Come risolvere questo problema? Ok, Signore, grazie che tu mi insegni. E il Signore dice: parla e di questo al problema. E senti forte la presenza di Dio. Senti il cuore che si riscalda e credi, e lo Spirito Santo ti dice: sì, non ti preoccupare, che quello che dici ti sarà fatto. E lì vedi che tu prendi una posizione di principe, posizione dignitaria, posizione di figlio di Dio, di figlia di Dio. Prendi una posizione di autorità davanti alle circostanze. Non dimenticate quello che mercoledì ho predicato. Così faccio la pubblicità anche per mercoledì, per il mercoledì, perché guardate che Dio parla anche il mercoledì, eh? Noi abbiamo una posizione che è al di sopra di quella del diavolo, perché siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo. Il diavolo è sotto e noi siamo il corpo, Amen. Facciamo parte del corpo, i piedi fanno parte del corpo, il corpo, lui è la testa, e se lui è la testa è in cielo, noi siamo con la testa. Amen. Non è un collo allungato. Siamo seduti con lui. Lo dice chiaramente la parola di Dio. Siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti. Quindi siamo in una posizione di autorità. Questo vuol dire siamo in autorità sul diavolo, il diavolo è sotto di noi e le nostre armi non sono le stesse armi del diavolo, sono armi più potenti. Amen. Quello che dobbiamo fare è solo parlare. Quello che dobbiamo fare è solo dichiarare, non dubitando, credendo in quello che siamo e in quello che Lui ci ha fatto essere. E naturalmente senza orgoglio, perché non è che l'abbiamo meritato, è la grazia di Dio. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi.